tipo di conversazioni che sono degli elementi fondamentali della scuola. La scuola è fatta per socializzare, tra virgolette, una parola. Ma la scuola è anche depositaria dell'autorità, e quindi in modo autoritario.
Autoritaria.
Qualcuno dovrà governarla l'autorità in questo paese. Tutti vogliono comandare, ma no, non vogliono governare l'autorità. Bentornate e bentornati a scuola. La scorsa settimana abbiamo celebrato il tradizionale e ripetitivo rituale della partenza. Guardate, questa celebrazione non si è ancora conclusa del tutto, meno male che io lo volevo eliminare, il rituale della partenza. Quest'anno invece si prolunga, ma cosa volete? I rituali sono importanti. E difatti non c'è viaggio di andata in greco poreia e di ritorno in greco nostos. Il greco è una lingua seria, per cui chiarisce con due parole diverse un viaggio di andata poreia e un viaggio di ritorno nostos, anche perché sono due cose diverse. Partire per andare e partire per tornare. E il nostro è il viaggio di Ulisse, quello più famoso forse, non so, i viaggi di ritorno. E non c'è quindi viaggio che non inizi con la partenza. Come si può viaggiare senza partire, tanto che lo si faccia in modo reale quanto lo si faccia in modo virtuale? Il rituale della partenza in un viaggio di studio, come questo che ci predisponiamo ad intraprendere, serve per definire la natura e gli obiettivi didattici degli itinerari che stiamo per incominciare a percorrere. Un percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano, le parole chiave e le idee cardine della storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, deve avere una sua natura specifica, cioè proporre di imparare ad investire in intelligenza, e deve perseguire determinati obiettivi cognitivi, cioè il conoscere, il capire, l'applicarsi, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare. E le studentesse e gli studenti che stanno per prendere il passo devono essere consapevoli del fatto che il ragionamento progressivo proposto dalla lezione ha una finalità didattica, cioè quella di stimolare il funzionamento delle azioni cognitive. Poi sì, impariamo anche delle cose, no? Tra virgolette. Ma l'obiettivo fondamentale che ha la scuola è quello di far funzionare le azioni cognitive. Dobbiamo aggiungere che l'obiettivo educativo fondamentale di questo percorso di studio è molto pratico, cioè consiste nell'imparare a prendere la buona abitudine di leggere 10 minuti al giorno, 4 pagine, e di scrivere 10 minuti al giorno, 4 righe al giorno. Questo esercizio, leggere e scrivere poco e costantemente con attenzione, leggere e scrivere multum, diceva lo statuto degli studenti della Facoltà delle Arti di Parigi nel 1247. Beh, costituisce un investimento di intelligenza che favorisce l'allungamento e l'allargamento della nostra vita. Prendere la buona abitudine, euetos in greco, buona abitudine, euetos. A compiere questo utile esercizio quotidiano è l'obiettivo educativo fondamentale del viaggio di cui stiamo preparando la partenza. Per il terzo anno consecutivo stiamo per attraversare il vasto e complesso territorio della sapienza poetica ellenistica. Guardate, il periodo dell'ellenismo, lo sapete ormai quasi tutti, va dal 313 a.C., in contemporanea con la morte di Alessandro Magno, del mega Alexandros, e di Aristotele, fino al V secolo d.C., quando convenzionalmente inizia quella che è stata chiamata l'età di mezzo. E si fa riferimento alla data 476 d.C., della fine dell'impero romano d'Occidente, no? Lo abbiamo studiato a scuola quando siamo andati già alle elementari, no? Cade l'impero romano, ma non è che l'impero romano boom, cade un giorno, un anno, ci mette circa 3 secoli per arrivare a questa fine, guardate, ci sono molte altre ipotesi sulla data di inizio del cosiddetto Medioevo, ce ne occuperemo a suo tempo. Sono molte le porte di ingresso nel vastissimo territorio dell'età di mezzo. Guardate, le studiose e gli studiosi di filologia in questi ultimi tempi, cioè in questi ultimi 200 anni, gli ultimi tempi, cosa volete dire? Noi abbiamo 2500 anni, tutti lo sapete, siamo nati nell'età schiava, le idee che abbiamo in testa sono nate in quel periodo lì, quindi noi abbiamo anche un'età mentale molto precisa, quindi cosa volete che siano gli ultimi 200 anni? Hanno pensato ad un vero e proprio territorio di frontiera che hanno chiamato la fascia del tardo antico, che sta tra l'antichità e l'età di mezzo. Voi direte, allora bisogna passare di lì? Bisogna passare di lì. Beh, non è mica mio il merito se i territori si moltiplicano, diventano di più. Dicevi che saremmo entrati nell'età di mezzo al più bene, vabbè, bisogna fare le cose per benino. Beh, non è che si possono saltare il fondo. Bisogna con calma passare tutti i posti. E ce ne occuperemo a suo tempo, ma sappiamo che, quindi questa sera vi ho dato una notizia, c'è una ulteriore fascia cosiddetta del tardo antico che sta tra l'età antica e l'età di mezzo. In questa fascia ci sono dei personaggi che poi emergono, poi nascono come i funghi, poi ci si dimentica di loro. Ricordate tutti sicuramente la grande euforia che c'è stata con la comparsa di Ipazia. Ipazia è già sparita dalla circolazione. Perché tutto è legato a un momento di promozione, legata ad un film, ad un teatro, ad un libro, la promozione. E bisogna non promuovere degli oggetti, bisogna promuovere la cultura. Ecco, è questo il tema. Ma non ci siamo ancora a ragionare in questo senso. Dicevo Ipazia perché Ipazia sta lì in quella fascia, un pochino prima, un pochino dopo, non lo so bene. L'ho incontrata solo una volta, Ipazia, con voi, è un personaggio. Ho capito che per parlare con Ipazia bisogna studiare la fisica, ora non ho tempo, ma si fa. Sappiamo che i programmi scolastici trascurano il periodo dell'ellenismo proprio per la sua complessità, ma una vera e propria programmazione scolastica oggi è ancora in via di realizzazione sul territorio delle Cumene, della terra abitata, per dirla in termini ellenistici. Che cos'è l'ellenismo? Attenzione, questa domanda presuppone un gran numero di risposte a seconda dell'ottica con cui noi prendiamo in considerazione questo tema. E noi che dobbiamo rispondere in funzione della natura del nostro viaggio, quindi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo dare una risposta precisa. In questo senso, in quest'ottica, cioè in funzione della didattica della lettura e della scrittura, l'ellenismo è lo scenario delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano mai state fatte nel corso della storia del pensiero umano. Attenzione, perché questo interessa gli insegnanti anche. Quindi, dalla sapienza poetica ellenistica, noi oggi abbiamo molto da imparare nel momento in cui la parola chiave integrazione è all'ordine del giorno, no? Cioè non c'è documento ufficiale che nel bene e nel male non la citi questa parola. Ora, nell'anno scolastico 2009-2010 noi abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica ellenistica, ricordate, molti di voi c'erano, no? Per conoscere, per capire come la cultura greca e la cultura orientale, egizia, babilonese, persiana, indiana, financo cinese, sulla scia della spedizione di Alessandro Magno, si siano integrate tra loro, dando vita alle scuole ellenistiche, epicuree, stoiche, scettiche, ne abbiamo studiato il pensiero, alle scuole indo-ellenistiche, ne abbiamo studiato il pensiero, e strada facendo abbiamo anche incontrato le 100 scuole cinesi, Xia, che si sviluppano in corrispondenza e con molte affinità nei confronti dell'ellenismo propriamente detto, no? Poi nell'anno scolastico 2010-2011, l'anno scorso, abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica ellenistica per conoscere, per capire come la cultura greca e la cultura beritica, cioè la cultura dell'Antico Testamento, sulla scia del significativo fenomeno della diaspora ebraica, si siano integrate tra loro, dando vita alla traduzione in greco dei libri della Bibbia, che è il più importante avvenimento culturale dell'ellenismo, e favorendo la nascita e lo sviluppo della cosiddetta letteratura dei Vangeli, un avvenimento epocale nella storia del pensiero umano, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso, no? Una delle opere più significative della cultura universale che nel percorso dello scorso anno abbiamo utilizzato come bussola. Attenzione, perché l'epistolario di Paolo di Tarso ha cominciato a far sì che nascesse un movimento che ha spaccato la storia in due, quindi non è irrilevante, forse semplicemente un qualche cosa da lasciare legato alla liturgia, no? o alla ritualità delle organizzazioni religiose, e qualche cosa di più dal punto di vista culturale o di meno, non lo so, qui si potrebbe disputare, ma a noi non interessa disputare, è comunque importante e quindi va studiato. Quest'anno attraverseremo il territorio della sapienza poetica ellenistica per conoscere, per capire come la cultura greca e la cultura latina, sulla scia dell'espansione dell'impero romano sul territorio dell'Ecumene, si siano integrate tra loro, dando vita ad uno straordinario rapporto di amore e odio tra queste due culture. Questo, guardate, succede nelle migliori famiglie, succede nei grandi romanzi. Ora, quindi, vedete, tre momenti di integrazione: la cultura greca con la cultura orientale, la cultura greca con la cultura veritica, con la cultura dell'Antico Testamento, la cultura greca e la cultura latina. Ecco, questo è l'ellenismo dal punto di vista della didattica della lettura e della scrittura. No, un grande territorio di integrazione culturale, di sperimentazione. Quando, dove e come inizia questo rapporto allora? E qui inizia il nostro viaggio di odio e di amore tra la cultura greca e la cultura latina. Guardate, prima di prendere il passo e di dare una risposta a queste domande in modo da iniziare ad occuparci di questo importante tema, dobbiamo dedicarci, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, ad osservare quale forma abbiamo dato, utilizzando il questionario di fine percorso, no? Al territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno scolastico. Ma prima ancora di dedicarci a questa osservazione, abbiamo un appuntamento da rispettare in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Infatti, per riprendere contatto con l'atmosfera dell'ellenismo, no, un'atmosfera tradotta in termini contemporanei, abbiamo iniziato la scorsa settimana a leggere un racconto, ricordate? Un breve romanzo scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Questo racconto, questo romanzo breve si intitola La sirena, ecco qui. Settimana scorsa, nel corso del tradizionale rituale della partenza, lo stiamo ancora celebrando, abbiamo incontrato ancora una volta lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, mettendo in evidenza le sue opere, a cominciare dall'ormai famoso romanzo Il Gattopardo, ma la qualità dei racconti, eccoli qui, pubblicati, non so se li avete cercati in biblioteca, pubblicati postumi nel 1961 a cura di Giorgio Bassani, non è da meno. E La sirena è un bellissimo racconto scoperto recentemente, abbiamo detto, anche dal teatro, nel cui testo è presente tutto il clima, l'ironia, la nostalgia e l'eros tipico della sapienza poetica ellenistica. La voce narrante in questo racconto, ricordate, è la voce stessa dello scrittore che veste gli abiti di un giovane giornalista, Paolo Corbera, emigrato dalla Sicilia a Torino, siamo nel 1938, Paolo Corbera di Salina, non so se mi spiego, cioè erede di un'antica famiglia siciliana di stampo gattopardesco, costretto però ad emigrare e a fare il giornalista per sopravvivere, fa da spalla, e quindi si è più simpatico, al vero protagonista di questo racconto. Il vero protagonista di questo racconto è un personaggio letterario formidabile, il vecchio senatore Rosario Lasciura, grande grecista, studioso dell'ellenismo, del quale abbiamo fatto conoscenza con le sue stranezze, no? La scorsa settimana. Il senatore Rosario Lasciura l'abbiamo lasciato sul punto di partire, sta per partire via mare dal porto di Genova sul famoso piroscafo Rex, che tutti avrete visto al cinema in quella famosa sequenza in Amarcord di Fellini, quando tutti aspettano che passi il Rex vanto del regime, alla volta di Lisbona, c'è una grande ironia di Fellini, perché quel Rex lì è fatto di cartone fatta in una bacinella d'acqua, ma alla volta di Lisbona, dove il senatore deve partecipare ad un importante convegno internazionale. E sta anche per raccontare il senatore Lasciura al suo giovane amico, che il senatore ha cominciato a trattare con affetto, nonostante lui abbia un carattere poco incline agli affetti, non lo abbiamo conosciuto. E il senatore sta per raccontare al suo giovane amico una straordinaria avventura, dove molto probabilmente, facendo appello alla potenza del mito, vuole trovare la forza per dare un senso alla sua vita e per dare un significato a quello che sta per fare, anche alla sua morte o alla sua presunta immortalità, come dice lui. Ma leggiamo, continuiamo a leggere la sirena. Due giorni prima della sua partenza per Genova mi disse che l'indomani non sarebbe venuto al caffè, ma che mi aspettava a casa sua alle 9 della sera. Il cerimoniale fu lo stesso dell'altra volta. Le immagini degli dei di 3.000 anni fa irradiavano gioventù come una stufa irradia calore. La scialba fotografia del giovane Dio di 50 anni prima sembrava sgomenta nel guardare la propria metamorfosi canuta e sprofondata in poltrona. Quando il vino di Cifo fu bevuto, il senatore fece venire la Bettina e le disse che poteva andare a letto. accompagnerò io stesso il signor Corbera quando se ne andrà. Vedi Corbera, se ti ho fatto venire qui stasera, rischio di scombinare una tua qualche fornicazione a Rivoli, è perché ho bisogno di te. Parto domani e quando la mia età si va via, non si sa mai se non ci sarà, se non ci si dovrà trattenere lontani per sempre, specialmente quando si va sul mare. Sai, io in fondo ti voglio bene e la tua ingenuità mi commuove, le tue scoperte e macchinazioni vitali mi divertono, e poi mi sembra di aver capito che tu, come capita ad alcuni siciliani della specie migliore, sei riuscito a compiere la sintesi di sensi e di ragioni. Di ragione, beh, come fa l'ellenismo, in cui bisogna trovare buone passioni e tenerle a freno con giuste ragioni. Merita dunque che io non ti lasci a bocca asciutta senza averti spiegato la ragione di alcune mie stranezze. Qui manca un dì, ci sono qualche refuso in questo di alcune frasi che ho detto davanti a te e che certo ti saranno sembrate degne di un matto. Protestai fiaccamente. Non ho capito molte delle cose dette da lei, ma ho sempre attribuito l'incomprensione alla inadeguatezza della mia mente, mai ad un'aberrazione della sua. Lascia stare Corbera, tanto fa lo stesso. Tutti noi vecchi sembriamo pazzi a noi giovani, e invece è sempre il contrario. Per spiegarmi però dovrò raccontarti la mia avventura, che è inconsueta. Essa si è svolta quando ero quel signorino lì, e mi indicava la sua fotografia. Bisogna risalire al 1887, tempo che ti sembrerà preistorico, ma che per me non lo è. Si mosse dal proprio posto dietro la scrivania, venne a sedersi sul mio stesso divano. Scusa, sai, ma dopo dovrò parlare a voce bassa. Le parole importanti non possono essere berciate. L'urlo di amore e di odio si incontra soltanto nei melodrammi o fra la gente più incolta, che sono poi la stessa cosa. Dunque, nel 1887 avevo 24 anni, il mio aspetto era quello della fotografia, avevo di già la laurea in lettere antiche, avevo pubblicato due opuscoletti sui dialetti ionici che avevano fatto un certo rumore nella mia università, e da un anno mi preparavo al concorso per l'università di Pavia. Inoltre non avevo mai avvicinato una donna. Di donne, a dir vero, non ne ho mai avvicinato, né prima né dopo quell'anno. Ero sicuro che il mio volto fosse rimasto in una marmorea impassibilità, ma mi ingannavo. È molto villano quel tuo battere di ciglia, Corbera. Ciò che dico è la verità. Verità ed anche vanto. Lo so che noi catanesi passiamo per essere capaci di ingravidare le nostre balie. Sarà vero. Riguardo a me, no, però. Quando si frequentano notte e giorno dee e semidee, come facevo io in quei tempi, rimane poca voglia di salire le scale dei postriboli di San Benigno. D'altronde, allora, ero anche trattenuto da scrupoli religiosi. Corbera, dovresti davvero apprendere a controllare le tue ciglia. Ti tradiscono continuamente. Scrupoli religiosi, ho detto. Sì, ho anche detto allora. Adesso non ne ho più. Ma sotto questo riguardo non mi è servito a nulla. Tu, Corbieruccio, che probabilmente hai avuto il tuo posto al giornale in seguito a un bigliettino di qualche gerarca, non sai che cosa sia la preparazione a un concorso per una cattedra universitaria di letteratura greca. Per due anni occorre sgobare fino al limite della demenza. La lingua, per fortuna, la conoscevo di già abbastanza bene, proprio quanto la conosco adesso. E sai, non può partire. Ma il resto, le varianti alessandrine, bizantine dei testi, i brani citati sempre male dagli autori latini, le innumerevoli connessioni della letteratura con la mitologia, la storia, la filosofia, le scienze, c'è da impazzire, ripeto. Studiavo quindi come un cane e inoltre davo lezione ad alcuni bocciati dal liceo per poter pagarmi l'alloggio in città. Si può dire che mi nutrissi soltanto di olive nere e di caffè. Insieme a tutto questo sopravvenne la catastrofe di quell'estate del 1887, che fu una di quelle proprio infernali come ogni tanto se ne passano laggiù. L'Etna, la notte, vomitava l'ardore del sole immagazzinato durante le 11 ore del giorno. Se a mezzogiorno si toccava la ringhiera di un balcone, si doveva correre al pronto soccorso. I selciati di lava sembravano sul punto di ritornare allo stato fluido e quasi ogni giorno lo scirocco si sbatteva in faccia le ali di pipistrello vischioso. Stavo per crepare. Un amico mi salvò. Mi incontrò mentre erravo stravolto per le strade, balbettando versi greci che non capivo più. Il mio aspetto lo impressionò. Senti, Rosario, se continui a restare qui, impazzisci. Addio concorso. Io me ne vo in Svizzera, quel ragazzo aveva soldi, ma ad Augusta posseggo una casupola di 3 stanze a 20 metri dal mare, molto fuori del paese. Fai il fagotto, prendi i tuoi libri e vai a starci per tutta l'estate. Passa a casa fra un'ora che ti darò la chiave. Vedrai, lì è un'altra cosa. Alla stazione domanda dov'è il casino caro bene, lo conoscono tutti, ma parti davvero, parti stasera. Seguì il consiglio, partì la stessa sera e l'indomani al risveglio, invece delle tubature dei cessi che di là dal cortile mi salutavano all'alba, mi trovai di fronte una pura distesa di mare con in fondo l'Etna non più spietato, avvolto nei vapori del mattino. Il posto era completamente deserto, come mi hai detto che lo è ancora adesso, e di una bellezza unica. La casetta, nelle sue stanze barandate, conteneva in tutto il sofà sul quale avevo passato la notte, un tavolo e 3 sedie, in cucina qualche tentola di coccio e un vecchio lume, dietro la casa un albero di fico e un pozzo, un paradiso. Andai in paese, rintracciai il contadino della terricciuola di Carobene, convenni con lui che ogni 2 o 3 giorni mi avrebbe portato del pane, della pasta, qualche verdura e del petrolio. L'olio ce lo avevo, di quello nostro che la povera mamma mi aveva mandato a Catania. Presi in affitto una barchetta leggera che il pescatore mi portò nel pomeriggio insieme a una natta e a qualche amo. Ero deciso a restare lì almeno 2 mesi. Carobene aveva ragione, era davvero un'altra cosa. Il caldo era violento anche ad Augusta, ma non più riverberato da mura, produceva non più una prostrazione bestiale, ma una sorta di sommessa euforia, ed il sole, smessa la grinta sua di carnefice, si accontentava di essere un ridente, seppur brutale, donatore di energie, ed anche un mago che incastonava diamanti mobili in ogni più lieve increspatura del mare. Lo studio aveva cessato di essere una fatica. Al dondolio leggero della barca nella quale restavo lunghe ore, ogni libro sembrava non più un ostacolo da superare, ma anzi una chiave che mi aprisse il passaggio ad un mondo del quale avevo già sotto gli occhi uno degli aspetti più maliosi. Spesso mi capitava di scandire ad alta voce versi dei poeti e i nomi di quegli dei dimenticati, ignorati dai più, sfioravano di nuovo le superfici di quel mare che un tempo, al solo udirli, si sollevava in tumulto o placava in bonaccia. Il mio isolamento era assoluto, interrotto soltanto dalle visite del contadino che ogni 3 o 4 giorni mi portava le poche provviste. Si fermava solo 5 minuti perché a vedervi tanto esaltato e scapigliato doveva certo ritenervi sull'orlo di una pericolosa pazzia. E a dir vero il sole, la solitudine, le notti passate sotto il roteare delle stelle, il silenzio, lo scarso nutrimento, lo studio di argomenti remoti tessevano attorno a me come una incantazione che mi predisponeva al prodigio. Questo venne a compiersi la mattina del 5 agosto alle 6. Quale prodigio? Beh, vedremo. Quale prodigio si compie sotto gli occhi dell'allora giovane laureato Rosario Lasciura, che sta preparando il concorso per la cattedra universitaria di letteratura greca? E chissà se qualcuno non ha fatto tempo ad aspettare una settimana ed è andato a leggere. Beh, vuol dire che la scuola provoca. Allora, prima di scoprirlo, dobbiamo dedicarci questo prodigio, ad osservare quale forma abbiamo dato, utilizzando il questionario di fine percorso, al territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno scolastico. Ora sembrava che i giochi fossero fatti completamente, poi è arrivato un questionario in ritardo e io ho detto tanto i giochi sono fatti perché si è compaginato in qualche modo qualcosa. E questo è bello, mi ha divertito molto, è stato questa settimana la cosa che mi ha sicuramente consolato di più. Guardate sul punto 1 del repertorio. Poi ecco appunto ricordatevi di finanziare il repertorio perché bravo. Ora il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2010-2011 ci ha presentato, guardate, due blocchi di 30 parole chiave ciascuno. Ora dobbiamo anche chiarire perché abbiamo fatto questa operazione, perché l'abbiamo rimandata la spiegazione a questa sera, nella tarda primavera abbiamo rimandato la spiegazione all'inizio dell'autunno. Beh, tutto non si può dire tutto in un corpo, ci sono tante cose da dire, per dire una per volta, con ordine, no, se no non riusciamo a farci una testa ben fatta, ma solo una testa ben piena, abbiamo problemi. Ora, il primo gruppo, guardate, era formato da parole che possiamo definire astratte, no? Che fanno riferimento a delle idee, mentre il secondo gruppo di parole era formato da parole che possiamo definire concrete e che fanno più riferimento a realtà materiali. Perché abbiamo operato questa differenziazione? Perché è tipica dell'ellenismo, sapete? Cioè sono stati i grammatici alessandrini, una categoria di intellettuali protagonisti della cultura ellenistica. Guardate, nel viaggio di due anni fa li abbiamo incontrati, ve li ricordate, i grammatici alessandrini? Sono stati loro a diversificare per primi le parole che indicano concetti ideali dalle parole che indicano realtà concrete. Poi a volte ci sono dei dubbi su questo, ma questo è bello. Dobbiamo fare una puntualizzazione di carattere filologico, cioè questo tema della differenziazione tra le parole che indicano concetti ideali, le parole astratte, e le parole che indicano realtà concrete, le parole concrete, è emerso prepotentemente nel corso di quella grande operazione intellettuale, la più significativa dell'età dell'ellenismo, che è la traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, no? Un argomento che abbiamo studiato a suo tempo, ricordate? Quando gli scrivani sono stati costretti a riflettere sul modo di tradurre in greco, che è una lingua ricca di concetti ideali, i termini della cultura materiale, che è la cultura biblica, dove, lo sapete, le parole sono cose. In ebraico il termine dabar vuol dire contemporaneamente parola e cosa. Ora, naturalmente gli scrivani della diaspora ebraica, per realizzare i loro progetti letterari, cioè tradurre in greco i libri dell'Antico Testamento o scrivere opere in greco per contrastare la traduzione in greco dei libri del Pentateuco, ricordate abbiamo studiato questa diatriba, cioè hanno fatto riferimento alla biblioteca di Alessandria e alle competenze dei grammatici alessandrini, cioè quel grande processo di integrazione culturale tra la sapienza greca, orfico-dionisiaca, e la sapienza verifica, cioè biblica, ha comportato anche una profonda riflessione sul significato e sul delicato rapporto tra i termini astratti e le parole concrete. E nella costruzione del questionario, quindi, si è voluto tenere conto di questo importante tema di carattere ellenistico, no? È Paolo di Tarso che ci ha accompagnato e Paolo di Tarso è stato molto attento ad usare i termini astratti o concreti. Il questionario al quale hanno risposto 166 persone, molte erano già andate al mare, e ci ha proposto, non solo poco, era un campione molto vasto, e ci ha proposto 60 parole chiave rappresentative dei temi e degli oggetti culturali della sapienza poetica ellenistica, in particolare della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico. Guardate, il primo riquadro è sul repertorio e trama, il primo riquadro è diviso in due parti per ragioni di spazio, vedete, diviso in due. Riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le parole che indicano concetti ideali. Vedete, le parole passione e libertà, sarà contento Paolo di Tarso a questo punto, sono quelle che praticamente a pari merito hanno ricevuto più consensi. E la prima considerazione che viene in mente è che l'accostamento di questi due termini ha un suo fascino, ma anche una sua pericolosità, tra virgolette. Cioè, queste due parole sono seguite... Sì, una pericolosità, voglio dire, sì, perché specialmente in questi ultimi, in questo ultimo periodo di tempo, in questi ultimi anni, si è fatto un po' scempio della parola libertà. Attenzione. Chiedano della libertà delle interpretazioni che non stanno né in cielo e né in terra. Voglio dire, quindi è chiaro che la libertà si acquista soltanto se ci sono delle regole. Cioè, per gustare la libertà bisogna che la libertà sia all'interno di un contorno di regole. E quindi la passione e la libertà stanno bene insieme in questo senso, se il concetto della libertà viene espresso per quello che è, per quello che è, non per fare ciò che si vuole. E queste due parole sono seguite poi, vedete, dalle parole impegno, attesa, istruzione e rispetto. Poi si distinguono le parole gioia, volontà e tristezza. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con le parole forza, desiderio, consolazione, ringraziamento, sorpresa, sofferenza, piacere, orgoglio. La sofferenza e il piacere sono andati di pari passo, è significativo. Orgoglio, insistenza, angoscia, vittoria, persecuzione, santità, abbondanza, vantaggio. Mentre le parole impazienza, perfezione, supplica, immoralità sono state scelte molto poco. E infine, attenzione però, adesso bisogna fare una variante. È arrivato un ultimo questionario che ha modificato in qualche modo questo aspetto. E la cosa mi ha divertito molto. Perché, vedete, le parole tentazione e gloria non le aveva scelte nessuno. Ora, è interessante questo, tra l'altro tentazione e gloria, perché nessuno quindi ha pensato che doveva essere tentato a perseguire la gloria. E io ho pensato un po', peccato, perché poi la gloria è anche il titolo di un bel romanzo che ogni tanto bisogna rileggere, ne abbiamo, poi lo incontreremo per la strada forse, la strada facciamo. E invece è arrivato quest'ultimo questionario in cui c'era la parola gloria, e quindi è rimasta la parola tentazione a non essere stata scelta da nessuno. Mentre la parola gloria è passata, no, in qualche modo nella batteria precedente, nella batteria precedente. Ma vedete, questo è bello perché le cose non sono mai definitive. Il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le parole che indicano invece realtà più concrete. Guardate, qui la parola ospite è quella che ha ricevuto il maggior numero di consensi. E questa parola ci ricorda, forse è anche vero, l'abbiamo trattata in un modo particolare questa parola, ci ricorda un grande tema che abbiamo studiato lo scorso anno scolastico, forse siamo stati influenzati anche dalla lettura di molte pagine di quel bellissimo romanzo che si intitola Le Braci di Sándor Márai, con il quale abbiamo seguito l'ospite. Leggetelo, Le Braci di Sándor Márai, o rileggetelo, l'avrete già letto. E poi è seguita la parola ospite dalla parola ricordo. Poi le parole più scelte sono state la legge, la penna, la strada e la notizia. Poi si distinguono le parole lavoro, cuore, voce, tempio, tenda e parto. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con le parole cavallo, nave, città, corpo, resto, peccato, porto, inviato, volto, mentre le parole condanna, carcere, spada, cena e sonno sono state scelte molto poco. E infine le parole frutta, tromba, vaso e colletta sono state messe tra parentesi per sottolineare il fatto che non sono state scelte da nessuno. Ora, questi due quadri, vedete, raffigurano la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico. Quindi è un punto di arrivo. Ma queste parole, soprattutto quelle che sono state scelte di più e che possiamo presentare a coppie, attenzione, facciamole queste coppie, la passione e l'ospite, con una parola legata all'idea e con una parola legata alla concretezza, la libertà e il ricordo, l'impegno e la legge, l'attesa e la penna, l'istruzione e la strada, il rispetto e la notizia. Ebbene, queste sei coppie di parole che uniscono, vedete, idealità e concretezza fanno anche da battistrada e rappresentano il punto di partenza per il nostro viaggio che sta per avere inizio ancora una volta nel territorio della sapienza poetica e ellenistica. Guardate, oggi di queste sei coppie di parole, la passione e l'ospite, la libertà e il ricordo, l'impegno e la legge, l'attesa e la penna, l'istruzione e la strada, il rispetto e la notizia, così come sono state scelte, quale scegliereste per prima? Beh, scrivetela. Una di queste coppie. Lo so che non è facile, ma seguite la vostra esperienza odierna. Fate appello alla vostra autobiografia. Poi attenzione, queste parole, sei di carattere ideale, passione, libertà, impegno, attesa, istruzione, rispetto, e sei di carattere più concreto, ospite, ricordo, legge, penna, strada, notizia, sono state accoppiate tenendo conto delle preferenze che hanno avuto. Però attenzione, come ristrutturereste voi, secondo il vostro pensiero, queste coppie di parole? Come le costruirete invece le coppie, no? Con sei parole ideali e sei parole concrete. Costruite il vostro catalogo. Non è un esercizio facile, ma non siamo qui a fare cose facili. A forza di fare cose facili, aumenta il tasso di stupidità e il tasso di imbecillità in questo paese. Quindi, datevi da fare come fosse un gioco, perché la cultura è anche un gioco nel senso più profondo che ha questo termine. Ora, i riquadri che illustrano i risultati del questionario di cui abbiamo preso visione hanno determinato il punto di arrivo del percorso dello scorso anno scolastico e ora indicano anche il punto di partenza del nuovo viaggio che sta per iniziare. E allora, con questa immagine nella mente, accingiamoci ancora una volta ad attraversare il territorio della sapienza poetica e ellenistica. Dobbiamo dire che le prime due coppie di parole che si sono formate, la passione e l'ospite e la libertà e il ricordo, guardate, si addicono al racconto che stiamo leggendo, il cui testo è il veicolo che si sta riportando sul territorio dell'ellenismo. Anche la parola prodigio si addice all'ellenismo. E allora andiamo avanti nella lettura del romanzo breve intitolato La Sirena. chiedo scusa del fatto che c'è qualche refuso qui, ma il momento in cui preparavo queste lezioni era piuttosto complicato, quindi qualche cosa ho studiato qualche DAO, ho studiato qualche film. Mi ero svegliato da poco ed ero subito salito in barca. Pochi colpi di remo mi avevano allontanato dai ciottoli della spiaggia e mi ero fermato sotto un roccione la cui ombra mi avrebbe protetto dal sole che già saliva, gonfio di bella furia, e mutava in oro e azzurro il candore del mare aurorale. Declamavo quando sentii un brusco abbassamento dell'orlo della barca a destra, dietro di me, come se qualcheduno vi si fosse aggrappato per salire. Mi voltai e la vidi. Il volto liscio di una sedicenne emergeva dal mare. Due piccole mani stringevano il fasciame. Quell'adolescente sorrideva. Una leggera piega scottava le labbra pallide e lasciava intravedere dentini aguzzi e bianchi come quelli dei cani. Non era però uno di quei sorrisi come se ne vedono fra voi altri, sempre imbastarditi da un'espressione accessoria di benevolenza o di ironia, di pietà, crudeltà o quel che sia. Esso esprimeva soltanto se stesso, cioè una quasi bestiale gioia di esistere, una quasi divina letizia. Questo sorriso fu il primo dei sortilegi che agisse su di me, rivelandomi paradisi di dimenticate serenità. Dai disordinati capelli color di sole l'acqua del mare colava sugli occhi acerbi, apertissimi, sui lineamenti di infantile purezza. La nostra ombrosa ragione, per quanto predisposta, si inalbera dinanzi al provviso, e quando ne avverte uno cerca di appoggiarsi al ricordo di fenomeni banali, come chiunque altro voglia credere di aver incontrato una bagnante. E muovendomi con precauzione mi portai all'altezza di lei, mi curvai, le tesi le mani per farla salire, ma essa con stupefacente vigoria emerse diritta dall'acqua fino alla cintola, mi cinse il collo con le braccia, mi avvolse in un profumo mai sentito, si lasciò scivolare nella barca, sotto l'inguine, sotto i glutei il suo corpo era quello di un pesce, rivestito di minutissime squame madreperlacee e azzurre, e terminava in una coda biforcuta che batteva lenta in fondo alla barca. Era una sirena. Riversa poggiava la testa sulle mani incrociate, mostrava con tranquilla il pudicizia e i delicati peluzzi sotto le ascelle, i segni varicati, il ventre perfetto. Da lei saliva quel che ho mal chiamato un profumo, un odore magico di mare, di voluttà giovanissima. Eravamo in ombra, ma a 20 metri da noi la marina si abbandonava al sole e fremeva di piacere. La mia nudità quasi totale nascondeva male la propria emozione. Parlava e così fui sommerso, dopo quello del sorriso e dell'odore, dal terzo maggiore sortilegio, quello della voce. Essa era un po' gutturale, velata, risuonante di armonici innumerevoli, come sfondo alle parole. In essa si avvertivano le risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio delle ultime spume sulle spiagge, il passaggio dei venti sulle onde lunari. Il canto delle sirene, cos'era, non esiste. La musica a cui non si sfugge è quella sola della loro voce. Parlava greco e stentavo molto a capirla. Ti sentivo parlare da solo in una lingua simile alla mia. Mi piaci, prendimi, sono Ligea, sono figlia di Calliope. Non credere alle favole inventate su di noi. Non uccidiamo nessuno, amiamo soltanto. Curvo su di essa, remavo, fissavo gli occhi ridenti, giungemmo a riva, presi fra le braccia il corpo aromatico, passammo dallo sfolgorio all'ombra densa. Lei mi instillava già nella bocca quella voluttà che sta ai vostri baci terrestri come il vino all'acqua sciapa. Il senatore narrava a bassa voce la sua avventura. Io che in cuor mio avevo sempre contrapposto le mie svariate esperienze femminili a quelle di lui ritenute mediocri, e che da ciò avevo tratto uno sciocco senso di diminuita distanza, mi trovavo umiliato, anche in fatto di amore mi vedevo inabissato a distanze invalicabili. Mai un istante di sospetto che mi si raccontassero delle frottole, il mio computer vuole giocare. Le trottole, ma comunque va bene lo stesso, un atto di ironia molto e chiunque, il più scettico, fosse stato presente, avrebbe avvertito la verità più sicura nel tono del testo. Così ebbero inizio quelle tre settimane. Non è lecito, non sarebbe d'altronde pietoso verso di te entrare in particolare. Basti dire che in quegli amplessi godevo insieme della più alta forma di volontà spirituale e di quella elementare, priva di qualsiasi risonanza sociale, che i nostri pastori solitari provano quando sui monti si uniscono alle loro capre. Se il paragone ti ripugna è perché non sei in grado di compiere la trasposizione necessaria dal piano bestiale a quello sovrumano. Piani, nel mio caso, sono apposti. Ripensa a quanto Balzac non ha osato esprimere nella Passione d'Arte Désert. Dalle membra di lei immortali scaturiva un tale potenziale di vita che le perdite di energia venivano subito compensate, anzi accresciute. In quei giorni, Corbera, ho amato quanto 100 dei vostri Don Giovanni messi insieme per tutta la vita. E che amori, al riparo di conventi e di delitti, dal rancore dei commendatori, della trivialità dei Leporello, lontani dalle pretese del cuore, dai falsi sospiri, dalle deliquescenze fittizie che inevitabilmente macchiano i vostri miserevoli baci. Un Leporello, a dir vero, ci disturbò il primo giorno e fu la sola volta. Verso le 10, manca un le, udì il rumore degli scarponi del contadino sul sentiero che portava al mare. Fece appena tempo a coprire con un lenzuolo il corpo inconsueto di Michea, che egli era già sulla porta. La testa, il collo, le braccia di lei, che non erano coperte, fecero credere al Leporello che si trattasse di un mio volgare amorato. Quindi gli incutevo un improvviso rispetto. Si fermò ancora meno del solito e, andandosene, strizzò l'occhio sinistro e col pollice e l'indice della destra, raggomitolati e chiusi, fece l'atto di arricciarsi all'angolo della sua bocca un baffo immaginario e si arrampicò sul sentiero. Ho parlato di 20 giorni passati insieme. Non vorrei però che tu immaginassi che durante quelle tre settimane essa ed io abbiamo vissuto maritalmente, come si dice, avendo in comune letto, cibo e occupazioni. Le assenze di Lighea erano frequentissime. Senza farmene cenno, prima si tuffava in mare e scompariva, talvolta per moltissime ore. Quando ritornava, quasi sempre di primo mattino, o mi incontrava in barca, o, se ero ancora nella casupola, strisciava sui ciottoli, metà fuori e metà dentro l'acqua, sul dorso, facendo forza con le braccia e chiamandomi per essere aiutata a salire la china. Zazà, mi chiamava, poiché le avevo detto che questo era il diminutivo del mio nome. In questo atto, impacciata proprio da quella parte del corpo suo che le conferiva scioltezza nel mare, essa presentava l'aspetto compassionevole di un animale ferito, aspetto che il riso dei suoi occhi cancellava subito. Essa non mangiava che roba viva. Spesso la vedevo emergere dal mare, il torso delicato e luccicante al sole, mentre straziava coi denti un pesce argentato che fremeva ancora. Il sangue le rigava al mento, dopo qualche morso il merluzzo, l'orata maciullata venivano ributtate dietro le sue spalle e, maculandola di rosso, affondavano nell'acqua mentre essa infantilmente gridava, mettandosi i denti con la lingua. Una volta ripieni del vino, dal bicchiere le fu impossibile bere. Dovetti versargliene nella palma minuscola e appena appena verdina, ed essa lo bevette facendo schioccare la lingua come fa un cane, mentre negli occhi le si dipingeva la sorpresa per quel sapore ignoto. Disse che era buono, ma dopo lo rifiutò sempre. Di quando in quando veniva a riva con le mani piene di ostriche, di cotte, e mentre io faticavo ad aprirne i gusci con un coltello, lei mi schiacciava con una pietra e succhiava il mollusco palpitante insieme a briciole di conchiglia delle quali non si curava. Te l'ho già detto, Corbera, era una bestia, ma nel medesimo istante era anche una immortale. ed è peccato che parlando non si possa continuamente esprimere questa sintesi come con assoluta semplicità essa esprimeva nel proprio corpo. Non soltanto nell'atto carnale essa manifestava una giocondità e una delicatezza opposte alla tetra foglia animale, ma il suo parlare era di una immediatezza potente che ho ritrovato soltanto in pochi grandi poeti. Non si è figlia di Calliope per niente. All'oscuro di tutte le culture, ignara di ogni saggezza, sdegnosa di qualsiasi costrizione morale, essa faceva parte, tuttavia, della sorgiva di ogni cultura, di ogni sapienza, di ogni etica, e sapeva esprimere questa sua primigenia superiorità in termini di scabra bellezza. Sono tutto perché sono soltanto corrente di vita, priva di accidenti, sono immortale perché tutte le morti confluiscono in me, da quella del merluzzo di Alfi a quella di Zeus, e in me radunate ridiventano vita, non più individuale e determinata, ma panica e quindi libera. Poi diceva: tu sei bello e giovane, dovresti seguirmi adesso nel mare, camperesti ai dolori, alla vecchiaia. Verresti nella mia dimora, sotto gli altissimi monti di acqua, in borghe oscure dove tutto è silenziosa quiete, tanto connaturata che chi la possiede non l'avverte neppure. Io ti ho amato, e ricordalo, quando sarai stanco, quando non ne potrai proprio più, non avrai che da sporgerti sul mare e chiamarmi. Io sarò sempre lì, perché sono ovunque, e il tuo sogno di sonno sarà realizzato. Mi narrava della sua esistenza sotto il mare, dei tritoni barbuti, delle glauche spelonche, ma mi diceva che anche queste erano fatue apparenze e che la verità era ben più in fondo, nel cieco muto palazzo di acque informi, eterne, senza bagliori, senza sussurri. Una volta mi disse che sarebbe stata assente a lungo, fino alla sera del giorno seguente. Devo andare lontano, là dove so che troverò un dono per te. Ritornò infatti con uno stupendo ramo di corallo purpureo, incrostato di conchiglie e muffe marine. L'ho conservato a lungo in un cassetto e ogni sera baciavo quei posti sui quali ricordavo che si erano sposate le dita delle indifferenze, cioè della benefica. Un giorno poi la Maria, quella governante mia che ha preceduto la Bettina, lo ha rubato per darlo a un suo gatto. L'ho ritrovato poi da un gioielliere di Ponte Vecchio, sconsacrato, ripulito e lisciato al punto di essere quasi riconoscibile. L'ho ricomprato e di notte l'ho buttato in arno. Era passato per troppe mani profane. Chissà se c'è ancora. Mi parlava anche dei non pochi amanti umani che essa aveva avuto durante la sua adolescenza millenaria. Pescatori e marinai greci, siciliani, arabi, capresi, alcuni naufraghi anche alla deriva su rottami fradici cui essa era apparsa un attimo nel lampeggiare della burrasca per mutare in piacere il loro ultimo lanto. Tutti hanno seguito il mio invito, sono venuti a ritrovarmi, alcuni subito, altri trascorso ciò che per loro era molto tempo. Uno solo non si è fatto più vedere. Era un bel ragazzone con pelle bianchissime, con capelli rossi, col quale mi sono unita su una spiaggia lontana, là dove il nostro mare si versa nel grande oceano. Odorava di qualche cosa di più forte di quel vino che mi hai dato l'altro giorno. Credo che non si sia fatto vedere, non certo perché è felice, ma perché quando ci incontrammo era talmente ubriaco da non capir più nulla. Gli sono sembrata una delle solite peccatrici. Chissà chi è. Ora, quelle settimane di grande estate trascorsero rapide, come un solo mattino. Quando furono passate mi accorsi che in realtà avevo vissuto dei secoli. Quella ragazzina lasciva, quella bellezza crudele, era stata anche madre saggissima che con la sola presenza aveva sradicato fedi, dissipato metafisiche. con le dita fragili, spesso insanguinate, gli aveva mostrato la via verso i veri eterni riposi, anche verso un ascetismo di vita derivato non dalla rinuncia, ma dalla impossibilità di accettare altri piaceri inferiori. Non io, certo, sarò il secondo a non ubbidire al suo richiamo. Non rifiuterò questa specie di grazia pagana che mi è stata concessa. In ragione della sua violenza stessa, quell'estate fu breve. Un po' dopo il 20 agosto si riunirono le prime timide nuvole, piove qualche goccia isolata, tiepida come sangue. Le notti fu tutto un concatenarsi sul lontano orizzonte di lenti, muti, lampeggiamenti e si riducevano l'un dall'altro come le cogitazioni di un dio. Al mattino il mare color di tortora, come una tortora, si doleva per le sue arcane irrequietudini e da sera si increspava senza che si percepisse brezza, un digradare di grigi fumo, grigi acciaio, grigi perla, suavissimi tutti e più affettuosi dello splendore di prima. Lontanissimi brandelli di nebbia affioravano acque, forse sulle coste greche pioveva di già. Anche il rumore di Ligea trascolorava dallo splendore all'affettuosità del grigio. Taceva di più, passava ore distesa su uno scoglio a guardare l'orizzonte, non più immobile, si allontanava poco. Voglio restare ancora con te, se adesso andassi al largo i compagni del mare mi tratterrebbero, ti senti, mi chiamo. Talvolta mi sembrava davvero di udire una nota differente, più bassa, tra lo squittio acuto dei gabbiani, intravedere scompigliamenti furbini tra scoglio e scoglio. Suonano le loro conche, chiamano Ligea per le feste della bufera. Questa ci assalì all'alba del giorno 26. Dallo scoglio vedemmo l'avvicinarsi del vento che sconvolgeva le acque lontane. Vicino a noi i frutti grumbei si rigonfiavano vasti e pigri. Presto la raffica ci raggiunse, fischiò nelle orecchie, piegò i rosmarini seccati. Il mare al di sotto di noi si ruppe. La prima ondata avanzò coperta di biancore. Addio, Zazà, non dimenticherai. Il cavallone si spezzò sullo scoglio, la sirena si buttò nello zampillare iridato. Non la vidi ricadere. Sembrò che si disfacesse nella spuma. L'immagine mitica della sirena, Alighieri, vedete, interpretata in chiave contemporanea da Giuseppe Tommasi di Lampedusa in questo bellissimo racconto che non è ancora finito, ci ha riportato sul territorio dell'ellenismo. Che cos'è l'ellenismo? Ci siamo chiesti poco fa dicendo che questa domanda presuppone un gran numero di risposte a seconda dell'ottica con cui noi prendiamo in considerazione questo tema. In funzione della natura del nostro viaggio, cioè nell'ottica della didattica, della lettura e della scrittura, l'ellenismo, abbiamo detto, è lo scenario delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano mai state fatte nel corso della storia del pensiero umano. Oggi sarebbe più che mai necessario appaltare grandi opere di carattere culturale che potessero creare spazi di integrazione tra le persone. La prima attività da promuovere in proposito della scuola pubblica è l'alfabetizzazione funzionale. Questo percorso didattico è finalizzato a creare spazi di integrazione tra le persone perché il più efficace strumento di integrazione è lo studio. Per il fatto che studio e integrazione significano entrambi completamento, compimento, perfezionamento, rinforzo, aumento, valore aggiunto, unione, collaborazione, cooperazione, coordinamento. Cioè, l'ellenismo è lo scenario delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano mai state fatte nel corso della storia del pensiero umano. Allora ripetiamo, perché le cose ripetute sono di giovamento, l'affermazione ripetita di Uvant è tipicamente ellenistica, Ripetiamo che nell'anno scolastico 2009-2010 abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica ellenistica per conoscere e per capire come la cultura greca e la cultura orientale, egiziana, babilonese, persiana, indiana, cinese, sulla scia della spedizione del mega Alexandros, si siano integrate tra loro dando vita a molte scuole di pensiero. Nell'anno 2010-2011 abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica e ellenistica per conoscere e per capire come la cultura greca e la cultura beritica dell'Antico Testamento, mi ricordo che la cultura beritica prende il nome dalla parola berit, che vuol dire, in ebraico vuol dire patto, vuol dire alleanza, sulla scia del significativo fenomeno della diaspora ebraica si siano integrate tra loro, dando vita alla traduzione in greco dei libri della Bibbia, favorendo la nascita e lo sviluppo della letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso. L'anno scorso abbiamo studiato questo grande argomento ricco di temi che noi abbiamo utilizzato come bussola. Quest'anno dobbiamo attraversare il territorio della sapienza poetica e ellenistica per conoscere, per capire come la cultura greca e la cultura latina, sulla scia dell'espansione dell'impero romano sul territorio delle Cumene, si siano integrate dando vita ad uno straordinario rapporto che le studiose e gli studiosi di filologia considerano di amore e di odio. Non possiamo entrare prossimamente nel vastissimo territorio dell'età di mezzo, del Medioevo, un enorme territorio, senza conoscere le parole chiave, le idee cardine fondamentali che determinano i tre momenti di integrazione che caratterizzano la natura e la cultura dell'ellenismo: il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura orientale, il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura dell'Antico Testamento e il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, il viaggio che stiamo per iniziare. Quando, dove e come inizia il rapporto di odio e di amore tra la cultura greca e quella latina? Guardate, con la formulazione di queste domande abbiamo preso il passo e il viaggio, il nostro viaggio è a questo punto iniziato. Naturalmente non possiamo rispondere a questi tre interrogativi con tre battute, è necessario imbastire, ecco il viaggio, una articolata riflessione sul complesso tema del rapporto di odio e amore che si sviluppa tra la cultura greca e quella latina. Guardate, questo tema non ha una sua linearità. Il suo sviluppo va osservato come se si seguisse il movimento di un pendolo in senso cronologico, quindi, ma procediamo con ordine. Ora, per conoscere, per capire e per applicarci in proposito, bisogna fare qualche passo indietro per prendere atto del quadro della situazione. Dobbiamo domandarci come vengono in contatto i romani con la Grecia e con quale Grecia lo Stato romano viene in contatto. Di questo quadro che noi attraverseremo e sul quale, dal quale emergeranno molti dati, molte date, molte situazioni, noi non ricorderemo quasi niente, ma non è questo l'obiettivo. Poi se vogliamo torniamo sul repertorio e ce lo rileggiamo, cioè non è che rimarrà tutto nella nostra testa. Il nostro obiettivo è quello di capire il clima in cui avvengono determinate situazioni che poi danno origine ai temi che noi dobbiamo studiare. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ora, prima che i romani vengano materialmente e ufficialmente in contatto con la Grecia, cioè con il territorio dell'Ellade, passa un bel po' di tempo e dapprima queste due civiltà, la civiltà latina degli albori a occidente e la civiltà greca classica a Oriente, dal V al III secolo a.C., vivono storie separate. Che cosa succede sul territorio dell'Ellade in questi secoli? Beh, all'inizio del V secolo avanti Cristo, e questi sono argomenti che noi abbiamo studiato già nel tempo, le polis greche, tutte riunite insieme, dal 490 al 479 avanti Cristo, combattono vittoriosamente le guerre contro i persiani. Ricordate, noi siamo stati informati da Erodoto in proposito su questi avvenimenti qualche anno fa, anzi con Erodoto siamo andati su quei posti dove sono state combattute queste guerre. E poi la Grecia vive nel bene e nel male, dal 461 al 431 avanti Cristo, la splendida età ateniese, la cosiddetta età di Pericle, e poi si dissangua dal 431 al 404 avanti Cristo, e sempre così succede, dopo lo splendore si cade nella brace. E con la terribile guerra del Peloponneso, raccontataci dallo storico Tucidide, con un'opera che abbiamo studiato a suo tempo intitolata Guerra del Peloponneso, in cui Atene, Sparta e Tebe vengono in conflitto tra loro, un conflitto sanguinosissimo che provoca anche carestia, peste, indebolendosi a vicenda. E di questo indebolimento, ricordate, due anni fa abbiamo studiato questa situazione, ne approfitta l'emergente regno di Macedonia a nord dell'Ellade, il cui re Filippo II, dopo aver modernizzato il proprio stato e creato un forte esercito, sconfigge nel 338 avanti Cristo a Cheronea, nella regione della Beotia, gli eserciti ateniesi e tebani. Questa battaglia segna la fine dell'indipendenza della Grecia, che diventa una provincia della Macedonia. Filippo II muore assassinato nel 336 avanti Cristo e gli succede a soli 20 anni quel figlio famoso, Alessandro, anche ribelle, che non voleva ascoltare gli insegnamenti di uno dei suoi maestri, quello che lo rimproverava assai, certo Aristotele, ricordate? E con Alessandro, che intraprende la spedizione verso Oriente che suo padre stava preparando, approfittando della debolezza dell'impero persiano, entra in incubazione l'età ellenistica. Ebbene, mentre nel territorio dell'Ellade succedono queste cose, la Repubblica Romana, dal 495 al 275 avanti Cristo, riesce a dominare prima tutta la valle del Tevere, il cosiddetto Latium. Guardate, in latino Latium vuol dire luogo largo, luogo aperto, luogo spazioso, lo spazio. Poi sottomette i popoli della penisola italica, dall'Arno e dal Rubicone fino allo stretto di Messina, e dopo inizia un grande duello con un'altra grande polis, il grande duello tra Roma e Cartagine per il predominio del Mediterraneo occidentale. Ora, il duello tra le due rivali, di cui tutti voi avete sentito parlare o l'avete visto anche al cinema o letto nei romanzi, che si conclude con la distruzione di Cartagine, che dura oltre un secolo e si articola in tre atti, no? Le cosiddette tre guerre puniche, puniche perché i romani chiamavano punici i cartaginesi. Ora, nella prima guerra punica, 264-241 a.C., tanto per averne un'idea, i romani vengono in contatto con la Magna Grecia, con quella terra meravigliosa e ricchissima soprattutto che è la Sicilia, nella quale siamo stati ora addirittura in compagnia di una sirena, e si alleano con Siracusa, cioè ne diventano i difensori perché i cartaginesi attaccano Siracusa e i romani ne approfittano per dichiarare loro guerra. Ma la Magna Grecia è un'altra cosa rispetto all'Ellade vera e propria. Comunque, alla fine della prima guerra punica, i romani strappano la Sicilia ai cartaginesi e vengono in contatto con la cultura greca. Nella seconda guerra punica, 218-202 a.C., i romani rischiano davvero grosso perché si trovano di fronte a un grande personaggio che si chiama Annibale Barca, che nella prima fase della guerra invade l'Italia attraverso le Alpi, gli elefanti, sapete, conoscete questa storia, sconfigge i romani in quattro grandi battaglie, a Ticino, al Trebbia, al Trasimeno e a Canne, ma siamo in Puglia a Canne, non sulla costa Puglia, ma nonostante queste vittorie Annibale rinuncia poi a dirigersi verso Roma. Si sono fatte tante ipotesi perché la città poi non era del tutto guarnita, e si dirige verso sud perché lì trova nuove alleate, perché quelli che erano stati sconfitti e distrutti dai romani si ribellano, e quindi i rancori vengono fuori, quindi trova alleati tra i popoli soggetti ai romani. Capua e Siracusa per esempio passano con lui, e questo temporeggiamento però dà ai romani, e qui si passa alla seconda fase della guerra, la possibilità di organizzare la riscossa e poi di portare addirittura con una terza fase, giocando d'azzardo, la guerra in Africa con Publio Cornelio Scipione, lo conoscete, no? Che assumerà il titolo di africano perché sconfigge a Zama Annibale, richiamato precipitosamente in patria. Ora, Annibale poi fugge in Siria presso il re Antioco III, e nel 183 a.C. muore avvelenato. È un suicidio o qualcuno lo ha fatto fuori? Si discute ancora oggi. E Cartagine è costretta a firmare un durissimo trattato di pace che non favorisce la nascita di buoni rapporti di vicinato tra romani e cartaginesi. E 50 anni dopo si arriverà alla resa dei conti. Ed è proprio, guardate, attenzione, ed è proprio nel mezzo secolo che intercorre tra la seconda e la terza guerra punica che Roma, dopo aver sparagliato il forte nemico d'Occidente, intraprende la conquista del Mediterraneo orientale. Lo Stato romano rivolge la sua attenzione verso il territorio dell'Ellade e verso il Medio Oriente, quindi in piena età ellenistica. È chiaro? Quindi i romani prima vengono in contatto nella prima guerra punica con la Magna Grecia direttamente, con quello che era lo zoccolo duro ormai della Magna Grecia, una presenza ormai consolidata nel tempo dei greci in Sicilia, poi nell'intermezzo, nel mezzo secolo tra la seconda e la terza guerra punica, i romani guardano all'Ellade. Guardate, ci siamo occupati a grandi linee dei primi due atti del duello tra Roma e Cartagine. Guardate, a tal proposito voi potete procurarvi, lì forse lì non c'è scritto procurarvi, in biblioteca, ma forse manca qualche vocale, e se non l'avete nella vostra biblioteca domestica, oppure navigando in rete, una guida della Tunisia, e potete puntare la vostra attenzione su Tunisi in modo da visitare l'interessante Museo Nazionale del Bardo, o del Bardo, museo francese, e il grande sito di Cartagine. Fate questa visita virtuale a Cartagine e a questo museo. E a questo proposito, poi, in funzione della didattica e della lettura della scrittura, potete in biblioteca sfogliare un romanzo di Gustave Flaubert. Ve lo ricordate? Ogni tanto lo incontriamo, no? Lo abbiamo incontrato ultimamente insieme a quella signora. Questo romanzo è intitolato Salambò. Perché dovete sfogliare, magari leggere qualche pagina di questo romanzo? Beh, scopritelo voi perché. No, ecco, buon viaggio, buona ricerca, buona lettura. Nel mezzo secolo che intercorre tra la seconda e la terza guerra punica, tra il 202 e il 146 a.C., Roma si dedica alla conquista del Mediterraneo orientale, abbiamo detto. In Oriente, che cosa è successo dopo la morte di Alessandro, Magno, nel 313 a.C.? In Oriente si è determinata, e abbiamo studiato a suo tempo, due anni fa, questi avvenimenti, la disgregazione del vasto impero, frutto della spedizione del giovane condottiero Macedone. Troppo vasto quello stato per stare insieme tutto in piedi, tutto unito. Dalla disgregazione dell'impero di Alessandro erano sorti alcuni grandi regni e molti staterelli di piccole dimensioni, ma spesso ricchi e posti in posizioni strategiche. Quando nel 201 a.C. lo Stato romano, la Repubblica romana forte della vittoria su Cartagine, comincia a puntare il suo sguardo aggressivo verso Oriente, trova tre regni maggiori, quello di Macedonia, quello di Siria e quello d'Egitto. E allora, mettete gli occhi sul punto 3 del repertorio, andiamo con ordine e andiamo alla conquista della Macedonia insieme ai Romani, loro, noi non vogliamo conquistare nessuno. Il regno di Macedonia nel 200 a.C. aveva ambiziosi disegni espansionistici, c'era l'eredità dell'espansionismo di Alessandro, era governato dal re Filippo V che durante la seconda guerra punica, quando Annibale aveva invaso l'Italia e stava sconfiggendo i Romani, si era alleato con Cartagine. Questa mossa si rivela fatale però per Filippo V, perché il Senato romano, cioè l'organo che decreta le guerre, utilizza subito questo fatto come pretesto per aprire il conflitto nell'Ellade e in Asia. Sei stato con Cartagine, sei nemico nostro, ti dobbiamo dare una lezione. E sapete, poi vedremo perché i Romani erano così... erano così, avevano questo, in dialetto ligure si dice presumito, perché tutto era organizzato in funzione della guerra, lo Stato romano, quindi dell'esercito, e quindi con un'efficienza straordinaria. E quindi il Senato romano, con grande abilità strategica, decide di dichiarare guerra alla Macedonia di Filippo V, con una, attenzione, con una motivazione molto più, tra virgolette, nobile, attenzione, perché dice la Repubblica, possiamo dargli una lezione così, bisogna dargli una lezione, ma che abbia anche dentro di sé il suo valore, scritto con la V minuscola, cioè quella di proteggere, di garantire la libertà delle città e dei piccoli stati greci che il re macedone Filippo V avrebbe voluto conquistare, e difatti era aggressivo. Vedete, i Romani sono stati i primi a pensare di esportare la libertà. Quindi cosa volete? Oggi sono cose si ripetono forse, ma le sono infatti Filippo V attacca i piccoli stati indipendenti di Rodi e di Pergamo. Perché? Ma perché Roma manda subito come si chiamano? Degli osservatori dei piccoli stati, i quali dicono provocatelo che ci siamo noi, e loro lo provocano. I quali poi chiedono aiuto e Roma è pronta ad intervenire. L'esercito macedone è forte però, ai Romani sono necessari 3 anni di guerra per piegare Filippo V. Nel 197 a.C. il console Quintio Flaminino sconfigge i Macedoni a Cinocefale in Tessaglia e costringe Filippo V ad accettare una pace umiliante con la quale deve rinunciare a tutte le conquiste in Grecia e in Asia. Guardate, il Senato romano adotta una precisa strategia politica. Si sa che governare l'Oriente non è cosa facile, e quindi i Romani, che sono abili e ipocriti, si propongono non come conquistatori, ma come liberatori di tutti i popoli ellenici. E l'anno seguente, nel 196 a.C., a Corinto, durante la celebrazione dei giochi ittici, il console Quintio Flaminino, a nome del Senato e del popolo romano, Senatus Populusque Romanus, proclama solennemente l'indipendenza di tutta la Grecia, dicendo: mica vi abbiamo conquistato, vi abbiamo liberato. Questa proclamazione è una risposta a quello che era successo 140 anni prima con la battaglia di Cheronea, quando, lo abbiamo già ricordato, Filippo II, il padre di Alessandro, aveva sconfitto gli ateniesi e i tebani decretando la fine dell'indipendenza greca. Quindi il Senato romano sembra restituire enfaticamente l'indipendenza alla Grecia, sembra restituire, perché in pratica, vedete, questa indipendenza non è una conquista, ma la libertà della Grecia è un dono dei romani, e infatti dopo l'enfasi iniziale, poco per volta, decreto dopo decreto, questa libertà finisce per trasformarsi in servitù. Quale di queste quattro parole, indipendenza, emancipazione, autonomia, permesso, mettereste per prima accanto alla parola libertà? Scrivetela quale di queste parole, facendo riferimento alla vostra esperienza quotidiana, alla vostra autobiografia del momento. Dopo la Macedonia, lo Stato che si trova a dover fare i conti con i Romani è il Regno di Siria, e allora andiamo a conquistare la Siria, sul punto 4 del repertorio. Al Regno di Siria appartiene quasi tutto il territorio dell'Asia Minore, e anche questo Stato coltiva ambizioni espansionistiche verso il territorio dell'Ellade. La Siria è governata da un re che si chiama Antioco III, che ospita alla sua corte un personaggio illustre, ma piuttosto scomodo e pericoloso, l'abbiamo già detto, Annibale, e abbiamo già detto anche che Annibale nel 183 a.C. muore avvelenato, si discute ancora oggi se è stato suicidio o delitto. Annibale naturalmente sprona Antioco a far la guerra ai romani nel territorio dell'Ellade, e Antioco, che lo avrebbe fatto anche senza i consigli di Annibale, sbarca nell'Esponto, penetra in Tracia. I romani non aspettano altro, e il Senato romano, impugnando il Trattato di Corinto, che aveva enfaticamente decretato la libertà della Grecia, ingiunge ad Antioco di restituire l'indipendenza alle città greche della Tracia che lui aveva occupato. Antioco III rifiuta, e l'esercito romano muove guerra contro di lui, mettendolo in fuga alle Termopili, e quel posto dove, pochi secoli prima, inseguendolo poi in Asia Minore e sconfiggendolo definitivamente nel 190 a.C. a Magnesia. Antioco III è costretto a firmare il trattato di pace di Apamea, il quale prevede che il territorio siriano venga diviso in piccoli stati, divide e timperat, dividi e comanda, sotto il protettorato di Roma, in modo che non si possano formare grandi potenze pericolose per la supremazia romana. Il trattato di pace di Apamea comincia a parlare anche di tributi che lo Stato romano esige dagli stati asiatici sottomessi, perché le guerre, i romani dicevano, il mantenimento della pace e dell'autonomia, si legge un po' paradossalmente nel documento, le guerre costano. Ora, questa questione dei tributi, che poi diventano forti tributi annuali, comincia a produrre un gran malcontento, altro che liberatori, in tutte le città d'Oriente. Di questo malcontento ne approfitta il nuovo re di Macedonia, Perseo, figlio e successore di Filippo V, il quale si avvale di un momento di disattenzione dei romani, che sono preoccupati della nuova crescita economica di Cartagine, per tessere, senza dare troppo nell'occhio, una rete di alleanze con i piccoli stati asiatici dissanguati dalla pesante tassazione romana, e allestisce in segreto tra le montagne della Macedonia un forte esercito per la riscossa. Quando il Senato romano viene a sapere queste cose attraverso le relazioni degli informatori, avevano le spie sul territorio romano, che operano sul territorio asiatico, non indugia e stanzia subito le risorse necessarie per intervenire repentinamente, e l'esercito romano comandato dal console Paolo Emilio, suo padre omonimo era morto nella battaglia di Canne, sconfigge i Macedoni a Pirna nel 168 a.C. Il re Perseo viene fatto prigioniero, e a Roma deve sfilare nel corteo dell'esercito vittorioso su uno dei carri che trasportano l'immenso tesoro della corte macedone. E guardate, per la prima volta i cittadini romani, assiepati e plaudenti lungo la via del trionfo, vedono da vicino lo sfarzo delle corti orientali. Guardate, ha inizio una sorta di contaminazione che, sebbene lentamente all'inizio, comincia a colpire le classi dirigenti romane. Il Senato romano, per impedire ulteriori tentativi di rivincita, decreta che la Macedonia venga divisa in quattro repubbliche separate, e la stessa sorte tocca alla Grecia, che in barba al trattato di Corinto, che ne decretava l'autonomia, viene ridotta a provincia col nome di Acaia, e questa nuova condizione fa sì che un numero considerevole di tesori d'arte della civiltà greca comincia a prendere la via di Roma per adornare non solo la città, l'urbe, ma anche le nuove lussuose domus, le nuove lussuose case delle nuove classi dirigenti. In questi anni, gli anni della conquista dell'Ellade, qualcosa è cambiato nello spirito dei romani, e poi la vedremo più da vicino questa questione, e dobbiamo fare il tempo, e si avvicina l'inizio della crisi della Repubblica, di quella che viene chiamata l'antica Repubblica. Più della cosa pubblica diventano belle le cose private. E scrivete tre parole che secondo voi possono descrivere la crisi di un sistema politico. Che cosa determina secondo voi la crisi di un governo? Guardate, ci siamo in mezzo in questo momento, non so se avete saputo questi mesi com'è la situazione in questo paese. Però no, non vi dilungate, scrivete tre parole in proposito, che devono essere determinanti per capire, se si riesce a capire la situazione. Cioè, abbiamo detto che i romani sono preoccupati della nuova crescita economica di Cartagine. Cartagine, vinta a Zama, non era più una potenza militare, ma ben presto si riprende economicamente, perché non potendo investire nell'esercito, il trattato di pace della seconda guerra punica glielo vieta, aveva cominciato massicciamente ad investire in imprese mercantili. Cartagine era lo sbocco principale dei prodotti africani, il suo porto era affollato di navi cariche di mercanzie, soprattutto di prodotti agricoli provenienti da tutto il Maghreb, che allora era una terra fertilissima. Ora, il governo cartaginese adempiva scrupolosamente agli obblighi imposti dal trattato di pace, ma un certo numero di senatori a Roma erano sospettosi e timorosi nei confronti di Cartagine. Il più tenace nel far emergere sospetti e timori nei confronti dei cartaginesi è un ottantenne senatore, un altro senatore, abbiamo incontrato il senatore Rosario Lanciulla, adesso ne incontriamo un altro, forse sarebbero andati d'accordo, e l'ottantenne senatore Catone il censore, il quale tutte le volte che prende la parola in Senato lo fa per sostenere un'idea: delenda è Cartago, bisogna distruggere Cartagine. Ora, l'occasione del conflitto viene offerta ai romani da Cartagine stessa, che, stanca di subire le superchierie del re di Numidia, confinante alleato dei romani, il quale voleva approfittare della debolezza di Cartagine per portare via, no? Per rosicchiare il territorio, no? A Cartagine, si entrava sistematicamente con i suoi cavalieri nel territorio di Cartagine per rapinare, e i cartaginesi a un certo punto si stufano e gli dichiarano guerra violando le condizioni di pace del 201. Il Senato romano coglie l'occasione e, invece di rimproverare l'alleato massimista che non si comportava bene, dà ordine all'esercito di sbarcare in Africa e di punire Cartagine. Il governo cartaginese tenta in ogni modo di placare l'ira dei romani, accettando tutte le condizioni che vengono imposte alla città: consegna di ostaggi, distruzione di tutte le potenziali armi, blocco di tutte le navi mercantili. Ma ottenuto ciò, il Senato ordina ai consoli che comandano l'esercito in Africa di imporre ai cartaginesi una cosa ingiusta, cioè di sgombrare la città in modo da poterla distruggere. Gli abitanti di Cartagine avrebbero potuto costruire un'altra città non fortificata e distante dal mare almeno 15 miglia. Ora, i cartaginesi, di fronte a questa giusta imposizione, hanno un moto di ribellione, decidono di resistere e eroicamente per 2 anni difendono la loro città. Cartagine viene assediata per terra e per mare dal più potente esercito del momento, comandato dal generale Publio Cornelio Scipione l'Emiliano, il figlio di Paolo Emilio e vincitore della battaglia di Pirna. Poi andremo a visitare il circolo degli Scipioni tra qualche settimana. E nel 146 a.C. viene espugnata, viene data alle fiamme e rasa al suolo. Il suo territorio è ridotto a provincia, la provincia d'Africa con capitale Utica. Guardate, il Senato romano dichiara orgogliosamente che d'ora in avanti il mare Mediterraneo, conquistato da Occidente a Oriente, può chiamarsi Mare Nostrum. Ma guardate, non è quella della distruzione di Cartagine una bella pagina di storia, e saranno gli stessi protagonisti a riconoscerlo. Ora, ci siamo occupate e occupati di questi eventi storici a grandi linee per comprendere il clima in cui avviene l'incontro-scontro tra l'Ellade e Roma. Ci siamo occupati di questa pagina di storia della distruzione di Cartagine per puntare la nostra attenzione sul personaggio che abbiamo citato poco fa, il senatore Marco Porcio Catone, detto il censore. Perché ci interessa incontrare il senatore Marco Porcio Catone, soprannominato il vecchio o il censore? Beh, c'è una ragione che riguarda il tema che vogliamo affrontare. C'è un motivo che riguarda l'argomento su cui vogliamo riflettere in questo viaggio, perlomeno nella prima parte di questo viaggio. Sappiamo che il movimento della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, poi capiremo anche perché si chiama così, è caratterizzato dal fenomeno dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, e il fenomeno dell'integrazione tra queste due culture è soggetto ad un complesso rapporto di amore, di odio, di attrazione, di repulsione, no? Avviene tra l'altro in controluce a questi avvenimenti storici che sono macchiati di sangue. A questo proposito, qual è l'atteggiamento del senatore Catone il censore? Beh, la risposta a questa domanda è affidata ad una articolata riflessione che faremo la prossima settimana nel corso del prossimo itinerario. Adesso, per concludere l'itinerario di questa sera, in cui abbiamo visto come i romani vanno in giro a fare la guerra per esportare la libertà, dobbiamo occuparci di un altro senatore che sta per partire per un viaggio. La sua destinazione non è quella prevista dalla rotta del piroscafo su cui si imbarca. Il senatore Rosario Lacciura ha già preannunciato al suo interlocutore, al giovane Paolo Corbera, quali sono le sue intenzioni. Leggiamo quindi l'ultimo frammento di questo bel racconto intitolato La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che ha il piglio di un romanzo breve e che abbiamo letto per intero in questi 2 primi itinerari del nostro viaggio, in cui abbiamo celebrato il tradizionale rituale della partenza. Quindi abbiamo cominciato leggendo un romanzo. Il senatore partì l'indomani mattina. Io andai alla stazione per salutarlo era scontroso e tagliente come sempre, ma quando il treno cominciò a muoversi dal finestrino, le sue dita sfiorarono la mia testa. Il giorno dopo, all'alba, si telefonò da Genova al giornale. Durante la notte, il senatore Lacciura era caduto in mare dalla coperta delle REF che navigava verso Napoli e, benché delle scialuppe fossero state immediatamente messe in mare, il corpo non era stato ritrovato. Una settimana più tardi venne aperto il testamento di lui. Alla Bettina andavano i soldi in banca e il mobilio. La biblioteca veniva ereditata dall'Università di Catania in un codicillo di recente data. Io ero nominato quale legatario del cratere greco con le figure delle sirene e della grande fotografia della Corè dell'Acropoli. I due oggetti furono inviati da me alla mia casa di Palermo. Poi venne la guerra e mentre io me ne stavo in Marmarica con mezzo litro di acqua al giorno e i liberators distrussero la mia casa. Quando ritornai, la fotografia era stata tagliata a listoline che erano servite come torce ai saccheggiatori notturni. Il cratere era stato fatto a pezzi. Nel frammento più grosso si vedono i piedi di Ulisse legato all'albero della nave. Lo conservo ancora. I libri furono depositati nel sottosuolo dell'università, ma poiché mancano i fondi per le scaffalature, essi vanno imputridendo lentamente. E anche di una attualità travolgente. Molte sono le riflessioni che si possono fare leggendo questo racconto. Ne possedete tutto il testo e quindi lo potete rileggere con calma. Ma la metafora che emerge in modo più evidente dal testo di questo breve romanzo, a detta dell'autore stesso, è che se vogliamo che la nostra vita abbia un senso, dobbiamo fare in modo di essere sempre in viaggio, di essere sempre con la mente sulla strada di un percorso culturale, sul tragitto di un itinerario intellettuale. Quando la spiega l'autore del racconto questa metafora? Guardate, la spiega quando ci fa dire dal giovane Corbera, che poi è lo scrittore stesso, che cosa legge il senatore Rosario Lacciura e che cosa legge il senatore Rosario Lacciura. Quali libri ci sono sulla sua scrivania, vi ricordate? Beh, ne parleremo strada facendo. La prossima settimana incontreremo il senatore Marco Porcio Catone il Censore. Da che parte sta Catone il Censore? È filo ellenista, cioè un amante della cultura greca? O è un contro ellenista, cioè sospettoso nei confronti della cultura greca? Sappiamo che Catone il Censore è un contro ellenista, diciamolo subito. E allora? Ufficialmente è un contro ellenista. E allora per quale motivo ad un certo punto si iscrive alla scuola degli adulti, che funzionava già a Roma in quei tempi, per studiare il greco? Ebbene, a questa bella domanda risponderemo la prossima settimana. E così anche questo viaggio di studio è davvero iniziato ed ha avuto inizio perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, perché è utile che ciascuno e ciascuno di noi possa imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Lo dice anche il senatore Lacciura al giovane Paolo Corbera. Beh, in fin dei conti mi sei simpatico perché mi sembra che tu voglia alimentare buone passioni, tu voglia anche però controllarle con giuste ragioni. Buon viaggio e accorrete numerosi la prossima settimana.